tutti i nostri ascoltatori e bentornati ad una nuova puntata del Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera. Vado subito a presentarvi e a salutare insieme a voi Barone. Barone, ci sei? Mi senti?
Sì, buonasera, buonasera Francesca.
Buonasera Barone, bentornato. Allora, oggi insieme a te, insieme ai nostri ascoltatori, andremo a raccontare il libro quinto del, insomma, possiamo chiamarlo anche il poema dei poemi, sicuramente uno dei più importanti per la nostra tradizione, che è l'Iliade. Allora, vacci un po' a raccontare l'argomento di cui oggi ci narrerai prima del primo pezzo.
Sì, questo il libro dell'Iliade che affronteremo questa sera. È il libro quinto, titolato insomma le gesta di Diomede.
Sì. E,
in questo troveremo, a parte le gesta appunto di Diomede, ispirato, diciamo così, affiancato da Atena, ma troveremo proprio la prima battaglia importante dell'Iliade, cioè quella dove vengono descritte poi anche nel dettaglio le morti di diversi eroi, l'intervento delle divinità o al fianco degli eroi o personificando gli stessi eroi in questa battaglia. E sfrutteremo l'intervento e la descrizione che fa Omero nelle diverse fasi della battaglia, sfrutteremo le citazioni di Omero per affrontare sia un pochettino quelle che sono le divinità che intervengono in questo libro e anche altre nascoste, diciamo, tra le righe. Diciamo così.
Perfetto, abbiamo anche l'occasione di vedere anche Enea sul campo, quello stesso Enea.
Esattamente, nelle prime pagine uno dei primi eroi che affronta Diomede è lo stesso Enea. Questo, su questo faremo anche una breve parentesi sul quello che ha voluto poi ridescrivere ad esempio Valerio Massimo Manfredi in un suo romanzo che sono Le paludi di Esperia, dove il duello tra Diomede ed Enea continua in terra italiana.
Sì.
Ecco, cioè, quello sarà una parentesi simpatica
molto
che affronteremo.
Sì, insomma, sì. La figura di Enea, senza togliere nulla agli altri, però chiaramente ci è molto cara, la sentiamo molto vicina. Va bene, allora prima di iniziare questo viaggio nel quinto libro dell'Iliade andiamo a sentire una featuring molto bella, corte, con Z0 Alpha Taurus Rap, e poi torniamo subito da voi.
Amore smisurato per le donne di coraggio, di combattere con slancio e con lo spirito selvaggio. Serate passate accanto ad un vocale, insieme a dei fratelli su cui puoi sempre contare. Sorrisi sopra il viso, cicatrici dentro il cuore, sono il prezzo da pagare per un disperato amore. Difendi la città da chi vorrebbe cancellare, storia, tradizione, nomi e luoghi da ricordare. Dalle notte ai concerti alle manifestazioni, passando le domeniche sopra su quei cadoni. Preservano il luogo. sopra il segno del toro.
Bene, questa sera abbiamo iniziato nel migliore dei modi con questo Carus rap pazzesco, bellissimo. Barone, tu ce l'hai una preferita? Sei schierato anche tu come gli dei in questa guerra di Troia?
Ce l'ho un eroe preferito, dici?
Sì, ce l'hai un personaggio, insomma, che tifi
sì,
un po'
sì,
più degli altri.
Già precedentemente vi avevo anticipato, per me il mio personaggio preferito nell'Iliade è assolutamente Ettore.
Certo.
Ettore per me rappresenta l'uomo, ecco, il vir per eccellenza.
Per eccellenza, assolutamente d'accordo. Bene.
Sì, ma comunque sì, questo è un po', diciamo, una deviazione fanciullesca, ma in realtà di eroi l'Iliade e di esempi per tutti noi ne è stracolmo. Uno di questi è proprio Diomede,
sì.
Come dicevamo, entriamo un pochettino nel vivo della descrizione, perché il libro quinto sembra uno dei più, diciamo, descrittivi, però è anche uno dei più impegnativi, cioè a livello proprio di lettura approfondita, a parte che è uno dei più appassionanti, se uno vi ha le descrizioni delle battaglie sono veramente eccezionali.
Anche insomma il potere descrittivo del poeta sicuramente fa moltissimo, perché insomma sembra veramente
sì.
di essere, come si muove Ares nel campo di battaglia. Adesso, oggi ci sono film, ci sono effetti speciali, quindi per calarti, insomma, usi poco l'immaginazione, molto, molto gli occhi. Ecco, invece in questa descrizione del libro quinto, chiudendo gli occhi, sembra insomma di poter vedere, di poter godere la bellezza di queste scene narrate da Omero.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Di fatto Diomede è uno degli eroi greci, uno degli eroi achei più forti, e quindi ispirato soprattutto da Atena, scende, diciamo, capeggia, trascina i suoi, mancando poi Achille, no, per le vicende che abbiamo affrontato precedentemente. Almeno in questa battaglia è quello che trascina un pochettino gli Achei nel furore contro i Teucri e contro i Troiani. Quindi nelle prime fasi di questo libro c'è Agamennone, il re, il duce dei Greci, degli Achei, che incita la battaglia. Diomede, ripetiamo, ispirato soprattutto da Atena, comincia a far strage di Troiani, che vedendo la sua possenza fisica, la sua capacità guerriera, la sua foga, cominciano anche un po' a intimorirsi e anche un po' a ritrarsi da questa furia. E qui interviene Enea, appunto,
sì.
E descrive Omero. Ed ecco Enea lo vide sconvolgere le file d'armati e mosse tra la battaglia in mezzo al solito dell'aste. Pandaro simile a un dio, cercando se lo trovasse, e trovò il figlio di Licaone irreprensibile e saldo, e gli stette davanti e gli rivolse parole. Qui Enea anche infastidito, cioè comunque inorridito, non inorridito, infastidito, un po' scocciato dall'atteggiamento dei suoi, che quasi si ritraggono di fronte a questa possenza da Diomede stesso, vuole rinsaldare le fila, vuole rinfondere coraggio nei suoi e contrattaccare, andare incontro, andare contro Diomede. E quindi sceglie il suo cocchiere. Qui ci sarebbe una parentesi che ci porterebbe via altre puntate a riguardo, l'atteggiamento che gli indoeuropei hanno verso il cavallo. Uh-huh. Molte volte gli eroi, come confermerai anche tu, Francesca, vengono descritti come dominatori di cavalli, sì, pungolatori di cavalli. Il cavallo e l'uomo indoeuropeo hanno una simbiosi particolare,
un legame diverso, speciale, insomma.
Sì, uno speciale legame. E in particolar modo si dice anche che gli antichi, sia in Grecia, sia in Egitto, in Egitto non possiamo parlare di indoeuropei, ma però sicuramente dagli ittiti, tra i persiani e anche tra i primi romani, il cavallo non veniva giocato e stellato, e non si usava andare a cavallo sopra il cavallo, ma il cavallo veniva usato a distanza con il carro, con la biga. Sì. E quindi nella battaglia la biga aveva bisogno di un'auriga e il guerriero subito dietro che lanciava dardi e ingaggiava battaglia, mentre l'auriga guidava il carro, guidava questa biga. Ecco, questo era più o meno l'atteggiamento in battaglia con i cavalli per gli antichi indoeuropei. E questo legame, adesso non l'apriremo sicuramente questa parentesi, ma sicuramente è una caratterizzazione dei popoli indoeuropei, il legame tra uomo e cavallo.
Certo. E vabbè, tra l'altro è antichissimo, quindi, perché risale questo utilizzo che racconti tu di questo carro guidato da una riga, e risale alla Mesopotamia, perché insomma, anzi, fu una grandissima invenzione che permise a questi popoli di colonizzare i vicini, che insomma si vedevano arrivare questi carri con i cavalli ed erano sicuramente impressionati.
Assolutamente sì, certo, questo io invito a leggere gli indoeuropei di Romualdi,
sì,
e lì si vince appunto l'importanza che ha il cavallo e il carro e che caratterizzano proprio l'arrivo, la colonizzazione, l'invasione da parte degli uomini europei nelle diverse aree interessate dalla loro migrazione, sì, dalle loro migrazioni. E qui appunto abbiamo un'ulteriore testimonianza, appunto vediamo come le battaglie descritte da Omero vengono, i nobili, gli eroi più importanti erano principalmente su queste bighe, su questi carri. In questo caso appunto Enea cerca il suo auriga o comunque si interfaccia con Licaone e gli chiede e gli dice, avvenendo il paro di Licaone, o vai tu come auriga e io starò dietro a combattere Diomede, o sarò io a guidare i cavalli e tu a combattere con Diomede, ma non arretriamo.
Certo.
Non indetriamo. Infatti quando Licaone cerca di opporre resistenza a questa veemenza di Enea, Enea gli risponde: non parlare così, non avverrà questo prima che noi due insieme, con carro e cavalli, contro quell'uomo apertamente muovendo, tentiamo la sorte dell'armi. Presto, salta sul cocchio e vedrai cosa valgono i cavalli di Troo, che san la pianura, a inseguire e a fuggire di qua, di là, rapidi, sapranno portarci anche in salvo in città, se di nuovo a Diomede, Tidide, Zeus vorrà dare l'onore. Ma su ora la frusta e le briglie lucenti afferra, e io dal carro scenderò per combattere, oppure affrontalo tu, io penserò ai cavalli. Ecco, cioè, Enea è deciso a combattere contro Diomede,
certo.
C'è la volontà di testare, di anche insomma di riscattare questa paura infusa da Diomede verso i troiani, e se ne fa carico Enea.
Da Diomede,
anche vediamo, insomma, il coraggio, no?
Sì, e anche da Diana, perché insomma si legge: allora Palla d'Atena diede forza e coraggio a Diomede, figlio di Tideo. Quindi insomma immaginiamo che dietro questa furia, questa forza incredibile, c'era anche questa dea che incalzava l'eroe, quindi insomma tanta roba.
Sì, 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 certo. Quindi il coraggio di Enea era
doppio, doppio.
Vale doppio, anche perché lui era consapevole, appunto, come dici te, che in quel caso c'era una divinità dietro.
Esatto,
lui,
sì.
Se di nuovo a Diomede, Tidide Zeus vorrà dare onore, addirittura mette in campo Zeus, quindi c'è pronto a sfidare comunque la volontà degli dèi.
Esattamente,
volontà...
quindi insomma vediamo proprio l'onore, la forza, il coraggio, sì, dell'eroe in questo caso.
Assolutamente sì, certamente non mancava a Enea il coraggio. Quindi Enea in questo caso prende le redini, scende prima l'Icaone contro il Tidide, contro Diomede, e alla peggio l'Icaone. E allora Enea scende lui in campo. Scende in campo Enea contro Diomede, e c'è questo duello descritto anche abbastanza bene, c'è una, diciamo, una contesa tra i due. Diomede sta per avere la meglio contro Enea, anche se insomma la battaglia non era assolutamente scontata tra i due, questo duello non era assolutamente scontato. E Diomede sta per avere la meglio, Afrodite, Venere, madre di Enea, qui viene descritta in questo contesto da Omero, viene descritta la genealogia, cioè viene descritto che appunto Enea è figlio di Afrodite, che lo generò da Anchise. E Afrodite vede suo figlio che sta per soccombere, interviene in battaglia. Ora certamente Venere, Afrodite nel contesto della battaglia è fuori luogo, è assolutamente fuori contesto, no?
Certo.
In questo caso però sottrae Enea a Diomede, Diomede quasi inferocito ormai la sua vemenza era tale che affronta anche la divinità, anche lui consapevole forse anche delle conseguenze che avrebbe avuto questo gesto, si rivolge a Afrodite dicendole: vattene figlia di Zeus, dalla mischia e dalla battaglia, non ti basta sedurre donne prive di forza? Ma se in guerra ti metti, so dirti che avrai orrore della battaglia, per quanto lontana la impari. Diomede colpisce addirittura Afrodite, in questo caso vediamo che le divinità sono talmente vicine agli uomini in questo contesto che possono essere toccate, addirittura colpite dalle armi, tant'è che Afrodite, sconvolta da questo gesto e ferita, ritorna all'Olimpo, dove viene curata dalle altre divinità. Ecco, questo duello, come dicevo precedentemente, è un duello importante proprio nella costituzione anche proprio del poema stesso, cioè Enea che affronta Diomede, il coraggio dei teucri che affrontano,
sì,
che affrontano gli achei. E tant'è che su questo sono stati fatti dipinti, descritti altri 1000 romanzi su questo semplice episodio. Uno dei tanti romanzi interessanti, secondo me, da leggere, se abbiamo tempo, una lettura estiva, diciamo che avviciniamo alla bella stagione, è Le paludi di Esperia di Valerio Massimo Manfredi. Qui Valerio Massimo Manfredi, su questo libro, Le paludi di Esperia, si descrive il peregrinare di Diomede dopo la caduta di Troia, dopo che la fine di Troia. Anche egli si trova con il suo equipaggio, con la sua flotta di navi, a pellegrinare per il Mediterraneo e diciamo sbarca nella parte adriatica, nella costa adriatica dell'Italia. Molte città che si affacciano sull'Adriatico, Ancona per prima, ma anche altre della Puglia, anche più sopra, rivendicano che più che Enea, Diomede colonizzò quella costa. Tant'è che un po' si gioca sopra Manfredi su questa rivendicazione di alcune città italiane della loro colonizzazione da parte di Diomede, dei Greci, quindi dei Teucri, degli Achei.
Beh sì, perché poi diciamo che tutta la parte del sud Italia, Calabria, Puglia, arriva fino a Napoli in questo libro, è quella che insomma fu colonizzata, a cui fu dato il nome di Magna Grecia. Comunque, quindi
sì, della grande Grecia, la Grecia, sì, quella bella
storicamente, sì, dando insomma la nascita di città, sì, sì, come Siracusa, Palermo, Locri, insomma città meravigliose.
Assolutamente sì, sì, sicuramente sì, ma lì si parte proprio dalla costa adriatica, più che la costa, non toccando la costa tirrenica, la diciamo di competenza di Enea. Alcune città rivendicano la colonizzazione da parte di Diomede stesso, cioè Diomede fondò secondo loro queste città. E Manfredi gioca un po' su questa mitologia e su questo duello, sostanzialmente tra Diomede ed Enea, descrive il peregrinaggio di Diomede. Da lì bellissime le descrizioni della discesa dei Dori, che in quel momento stavano per colonizzare la Grecia. Da lì a pochi anni, come abbiamo anticipato altre volte in altre puntate, sappiamo che sta per finire l'età del bronzo. Forse la guerra di Troia è proprio la fine della guerra dell'età del bronzo, no? Che sta per passare all'età del ferro, sia mitologicamente che proprio fisicamente, che proprio storicamente, no? Cioè la lavorazione del ferro sta per essere portata nella civiltà indoeuropea. E bellissima descrizione di questa discesa di questa popolazione aria, di questa popolazione indoeuropea, che Diomede incontra nelle coste della Jugoslavia, dell'attuale Croazia.
Questa popolazione che sta scendendo, irrefrenabile. Un mio professore di storia descriveva le colonizzazioni da parte delle discese, no? Da parte di questi popoli che erano. Uomini, donne, bambini, vecchi che si spostano tutti insieme per cercare una terra e. Questa loro avanzata diventa quasi inarrestabile, perché comunque loro, gli indoeuropei, soprattutto in quel contesto, in quegli anni, usavano bruciare il proprio villaggio quando partivano, no?
Certo.
Quando lo lasciavano proprio per non avere la possibilità di tornare indietro. Quindi la loro unica possibilità di sopravvivenza era quella di avanzare e di arrivare in queste terre. Quindi sicuramente affamati da affamati tra virgolette da questa volontà di conquista, e avrebbero incontrato sì ostacoli, ma non così forti da poterli arginare. Ecco questa descrizione, anche perché uomini, donne e bambini erano tutti schierati in quel caso nella battaglia, non,
certo.
non
si risparmiava nessuno, diciamo.
No, cioè, con le unghie e con i denti si conquistavano quel pezzo di terra. Ecco, più o meno Manfredi fa
di questi dors, come li chiama, cioè, chi siete voi, domanda Diomede a questa popolazione, loro rispondono siamo i dors, che poi sarebbe diventati i dori
certo.
E lottando con uno di loro occasionalmente si accorge che le loro armi erano molto più forti delle sue, perché erano armi appunto in ferro, mentre le sue erano ancora le armi in bronzo descritte da Omero stesso.
Certo.
Sta per entrare una nuova fase della storia greca, una nuova fase della storia indoeuropea, poi sostanzialmente, i dori, la colonizzazione dorica della Grecia. Ecco, dopo questa lunghissima descrizione, credo ci sia bisogno di una piccola pausa.
Assolutamente sì, adesso andiamo a sentire allora i Dritta al Core con House of Fire.
Pensa agli sbagli che farai,
pensa agli sbagli che farai.
Urla grechi in the sky, ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai, ti ho vista in giro, ora lo sai. We are light in the night, as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Cerco giorno e notte con l'angoscia per se strade mie, con la santa teppa che sorpassa in tutte le corsie, ognuno con la sua e ci ritroviamo nelle vie. Siamo bufali lanciati in corsa nelle praterie. Il conto poi arriva alla fine del giorno, la rabbia tra i denti, la gente che intorno pensi è finita, chi vagabondo riprendi che calci in faccia e ridi, con il cazzo da fondo, i palazzi girano in tondo, in piedi si prende più aria, per questo ti rialzi in un secondo. Tieni stretta allora il ferro e il sangue nella gola, ora questo sapore è la vita nostra nelle notti di Roma. L'adrenalina stai calmo, mi strippano tutti davanti al rumore del vento quando si apre il portellone.
Pensa agli sbagli che farai, urla crack in the sky, ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai, ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
A canna i ricordi, lo degli asti corpi di fighe, gridano libri o morti, forti con ognuno che cade, altri cento ne sono risorti, i morti li ricordi, non solo col vino rosso a terra, addosso te li porti, ora che serve gente per sta guerra, salta a bordo, non mi scordo, mille frasi dette allora, che quando cresciamo navighiamo con la stessa suola, e dalla scuola un rullo scriva all'Appio Tuscolano, i ragazzi sono colpevoli ancora, mica cazzeggiamo, una bomba l'orsino, il pugnale alla mano, il silenzio li tomba, un fischio ti chiama dall'ombra, ti fa un ghigno strano, la sabbia più bianca e le resta con me. Senza speranza andiamo finché un cane ci segue, una testa travanza, le bella alla fine con tua teschiodanza.
Pensa agli sbagli che farai, urla crack in the sky, ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai, ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. Pensa agli sbagli che farai, urla crack in the sky, ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai, ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Ce la siamo sentita fino all'ultima nota questo pezzo meraviglioso dei Dritta al Core, House of Fire. Prego Barone, ti ricedo immediatamente la parola così tu ci rifai piombare in questa narrazione meravigliosa del quinto canto dell'Iliade.
Assolutamente sì, ci eravamo lasciati con Diomede sulle coste adriatiche d'Italia. E bellissimo, finisco sulla questa parentesi su Manfredi che alla fine fa combattere di nuovo un duello meraviglioso tra Diomede ed Enea. Diomede ricerca Enea quando viene a sapere che appunto Enea è sbarcato nella costa tirrenica dell'Italia, nella terra dove lui non sapeva neanche bene dove fosse in quel contesto, era quasi diciamo stregato, si sentiva quasi
poi perché il suo viaggio si spinge sulla Padania, vabbè, dalla Padania incontra gli Etruschi gli riferiscono che è sbarcato Enea sulle coste del Lazio e lui lo va a ricercare.
Noi due di nuovo si trovano uno di fronte all'altro, certamente di nuovo Enea neanche in quel contesto, neanche Manfredi diciamo si sottrae alla sfida. Il duello si protrae per tutta la giornata senza vedere un vincitore e i due finalmente però appagati di questa interruzione che invece era avvenuta da parte di Afrodite, come abbiamo letto prima nell'Iliade, decidono di ritirarsi ognuno nella sua tribù, nelle sorti che dovranno portare poi per Enea soprattutto a fondare quella stirpe che poi sarà la padrona del mondo.
Bene, ci piace.
E invece proseguiamo nella lettura dell'Iliade.
Quindi ritorniamo a Troia, lasciamo un attimo.
Ritorniamo a Troia.
L'Italia.
Lasciamo un attimo le coste, l'Italia, sì, esatto. Ritorniamo a Troia. E non interviene solo Afrodite nel salvare Enea, perché appunto Afrodite viene ferita da Diomede stesso. Quindi anche una novità per una dea essere colpiti da un mortale, no?
Certo.
Anche se non possono morire, ma comunque soffrono di questo, tutto per una sorta di umiliazione, diciamo così.
Assolutamente. Poi una dea, come l'hai detto te, forse è la più inadatta al campo di battaglia, insomma, mentre
assolutamente ecco, sì.
Una Giunone o comunque un'Atena che potrebbe essere la rappresentazione di Minerva, magari sono già più aderenti a un contesto di guerra. Ecco, Afrodite o Venere è lontana da quei campi di battaglia, diciamo, quindi poco esperta nella guerra.
Assolutamente sì. E quindi Afrodite lo sta per portare via, viene ferita, ma quindi lo lascia insomma di nuovo a terra. Interviene in questo caso Apollo che riprende tra le sue braccia Enea, quindi è proprio un ben voluto dagli dèi, è proprio e poi sono dèi particolari, sono divinità particolari, Afrodite, Apollo,
certo.
Una delicatezza, una ricercatezza della perfezione molto particolare. Apollo prende dalle sue braccia Enea e lo trascina via dalla battaglia, togliendolo alla sorte della sicura morte, perché comunque Diomede stava per sconfiggerlo e ucciderlo definitivamente. Qui poi prosegue la descrizione: dopo che Enea viene sottratto dalla battaglia, entra in campo Ettore Glorioso, proprio anche per sopperire la mancanza di Enea. Entra in campo Ettore, le sorti della battaglia cominciano a ondeggiare, Ettore guida i suoi, all'inizio ci sono ancora nel campo di battaglia sia Era che Atena, e quindi le sorti sono favorevoli ai Teucri, scusate, agli Achei, sbaglio sempre, agli Achei. Poi Zeus le richiama, perché comunque state un attimo calme, non impliciamo troppo negli affari degli uomini, lasciamo anche fare loro. Quando vediamo però che le divinità non sono in campo, i teucri e i troiani hanno sempre quasi la meglio. E questo è un indicativo, diciamo, è proprio un destino, è scritto nel destino che Troia debba cadere.
Certo. Poi vediamo in questa bagarre tremenda, di questa battaglia uomini contro dei, dei contro dei, uomini contro uomini, anche il ferimento invece di una divinità che non ci aspetteremmo che fosse ferita in guerra, che è Ares.
Assolutamente sì, questo però siamo quasi alla fine.
Ah, questo dopo, diciamo, allora, va bene.
Questo dopo, sì, perché sennò ha finito il capitolo.
Non facciamo spoiler,
Stiamo facendo un po' di spoiler. Ares c'entra molto in questo, perché nella varie descrizioni dei duelli, a un certo punto, proprio riguardante Ettore, Omero interviene e ci descrive una divinità, la descrive già prima, però in questo caso ci interessa proprio la sua, una sua dicitura.
Li vide tra le file e balzò incontro a loro, gridando, andando contro lui e le falange dei Teucri gagliarde. Ares le precedeva e la divina Enio, che domina il tumulto sfrenato della mischia, Ares in mano agitava un asse enorme. Di Ettore contro gli Achei, bellissima tra l'altro come descrizione, Ares, come dicevi prima tu, che si muove nella battaglia.
Sì.
Bellissima descrizione da parte di Omero, e qui interviene però, in questo caso dobbiamo fare una parentesi su Enio. Chi è Enio che domina il tumulto sfrenato della mischia? Poi faremo anche una piccola parentesi, ad esempio, sulla vestizione di Atena. Adesso abbiamo parlato di divinità di Ares, no? Come
sì.
Il dio della guerra, come il nostro Marte. Però Atena, la Minerva, Enio, questa divinità, pare figlia, chi la descrive come figlia, chi come sorella di Ares. Enio viene descritta come l'urlo della battaglia. La divinità dell'urlo in battaglia, la divinità della distruzione e dell'abbattimento delle mura. Enio è sicuramente una caratterizzazione femminile di una certa fase della battaglia. Anche in questo caso non credevo che i greci, gli Achei fossero così dettagliati, quasi come i romani, nelle diverse fasi. In realtà anche loro erano molto tecnici nella definizione, nella cristallizzazione di diverse fasi, di stati, di anima. Che viene prima descritta come urlo della battaglia, dea della distruzione. In questo caso però normalmente viene descritta così, se andate a cercare su Wikipedia è questo, cioè la dea dell'urlo in battaglia.
Mm-hmm.
Ma Omero ci dà un'altra definizione, oltre a tutte quelle, colei che domina il tumulto sfrenato della mischia. E in questo caso ci ricorda, viene associata chiaramente, giustamente, a Bellona, alla nostra Bellona.
Sì, sì.
Cioè è quella lì che, diciamo, calma un pochettino l'impeto di Ares, dando un pochettino di ragionevolezza, domina il tumulto sfrenato, cioè nel senso, più che essere preda di quegli istinti, di quella frenesia presente nel campo di battaglia. Immaginiamo un campo di battaglia, stanno ammazzando, stanno cioè con le spade, con le armi bianche, poi quindi una certa cruenza, una certa spruzzi di sangue, gente che urla, sì, gente che scappa, eccetera eccetera. In questo contesto anche di fatica fisica, Ennio Bellona ridanno un pochettino di lucidità, calmano un pochettino questo tumulto, certamente dei della battaglia, quindi sono là dentro e quindi non è che te fanno scappare, però ti danno un pochettino, ritornano un pochettino, calmierano questa frenesia, certo. Ecco, diciamo così. Interessantissimo, questo volevo citarla perché è uno spunto di lavoro. È uno spunto di lavoro, come dicevo prima, anche per studiare, approfondire le divinità che intervengono in battaglia. Noi molte volte diamo per scontato, studiando le fravasci, studiando le valchirie, citando Minerva, citando Atena come divinità di battaglia, la stessa Ennio, Bellona, che ci siano, e le affrontiamo quasi con un'attitudine intellettuale, mentale, quasi, come si dice, accademica. In realtà se le civiltà indoeuropee insistono su queste divinità femminili della battaglia, soprattutto dandone i due aspetti, perché poi vedremo, che ne so, una medusa, una gorgone o le fravaci, piuttosto che, come si chiamano, le arpie stesse, magari hanno una caratterizzazione più selvaggia, più cruenta, più demonica, sì. Hanno alcune caratteristiche in comune, sicuramente il sesso, la femminilità, con Atena, la Minerva, la Vittoria, Ennio, Bellona, ecco, altre caratteristiche che invece aiutano e coinvolgono la Vittoria, che di nuovo è una divinità legata alle battaglie ed è di nuovo una divinità femminile. È uno spunto di riflessione queste forze, questi nomi di carattere femminile che intervengono nella battaglia per la riuscita e la, diciamo, la traiettoria della vittoria. Dato questo spunto di riflessione, prima della vestizione, cioè no, affrontiamo un attimo la vestizione di Atena.
Sì.
Gettò. Parto da un po' prima.
Sì.
Atena, intanto, la figlia di Zeus, sulla spoglia del padre, lasciò cadere il molle perlo, vipido, che la stessa fece e operò di sua mano, e vestendo la tunica di Zeus, che raduna le nubi, d'armi si circondò per la battaglia affannosa. Gettò sopra le spalle l'egida frangiata, orrenda, cui tutti intorno fanno corona il terrore, la lotta, la violenza, l'inseguimento agghiacciante. Dà il capo della gorgone, dell'orribile mostro, spaventoso, tremendo, prodigio di Zeus educo. Sul capo pose l'elmo, che ha quattro borchie e doppio cimiero, aureo, bassevole ai fanti di 100 città, e balzò sul carro fiammante e afferrò l'asta, greve, grossa, pesante, con cui ella atterra le schiere degli eroi, se con essi s'adira la figlia del padre possente. Ecco, cioè la vestizione di Atena è una cosa che emoziona nella lettura.
Sì.
Volevo condividere con voi prima della pausa questa ultima parte della vestizione, che porta appunto un pochettino di nuovo l'importanza di queste divinità all'interno.
Ecco, non ti sentivamo più, Barone. Ecco, adesso ti risento.
Dove ci siamo? siamo lasciati.
E niente, mi parlavi di quanto era emozionante questa vestizione, questa vestizione di Atena, appunto. E anche insomma la scelta del particolare, il potere descrittivo è fantastico.
Assolutamente sì. Detto ciò, prima di passare ad altri piccoli particolari presenti proprio in questa pagina, credo ci siamo arrivati al prossimo pezzo.
Al prossimo pezzo, perfetto. Allora adesso sì, andiamo a sentire Gang Calavera con Scarlett Carson.
Rovino la tua festa, me ne fotto un cazzo. E viene giusto vai con fratelli all'arrembaggio. Esplode questo artiglio e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia. Scarlett Carson, è Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il gabbio. La rosa rossa è l'ennesima volta. Occhio scotta mare aperto, perdi la rotta. Lo cercavi sto sound, bello non ti molla. Fred Perry chiusa fino al collo che ti strozza. Turismo di San Gallino in periferia. Regionari nella testa, nel cuore l'anarchia. Rap street pubblica, sto culo la tua musica. Bombardo questo strumentale, torna dietro di tuo boomerang. Accusami e poi giudica se fare solo questo. Perché non è niente al massimo, sei Ernesto. È la rivoluzione, roba nostra, roba fresca. Per tutte le città maschera TV per vendetta. Scoppia allora X, quanti pelle dei tuoi jeans. Black rap su sti beat che in calavera trimi. La batteria si muove, può farmi solo male. Parte uno, parte tutti come il romanzo criminale. Rovino la tua festa, me ne fotte un cazzo. E viene giusto vai con fratelli all'arrembaggio. Esplode questo artiglio e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia. Scarlett Carson, è Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il gabbio.
Rovino la tua festa, me ne fotte un cazzo. E viene giusto vai con fratelli all'arrembaggio. Esplode questo ordigno e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia. Scarlett Carson, è Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il cambio.
5 novembre segna la data sull'agenda. Esplode il Parlamento, stesso stile, stessa genga. I veri conti troppi, battaglia delle Termopili. Sono i governi che devono temere i loro popoli. Hai tutti tuo figlio a vivere come mo viola, ma poi ascolta sto disco e si mena pure a scuola. A prezzi il cibo solo se conosci il digiuno. Sta banda non sa canna per un padre vaffanculo. Meglio morire che tradire come Benny Blanco. Occhiali rai bascuri per notti sempre in bianco. Ci curo all'infame, moltiplichiamo We Don't Die. Ci riprendiamo tutto good night left side. Fai mei della rima tra maga Muay Thai. Lo se vuoi a tu bonsai all'attacco banzai. Forse morirai quando vedrai nel mare fiera. Spento l'arco rabbia amore, la nostra bandiera nera. Rovino la tua festa, me ne fotte un cazzo. E viene giusto vai con fratelli all'arrembaggio. Esplode questo artiglio e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia. Scarlett Carson, è Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il gabbio.
Rovino la tua festa, me ne fotte un cazzo. E viene giusto vai con fratelli all'arrembaggio. Esplode questo artiglio e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia. Scarlett Carson, è Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il gabbio.
Rovino la tua festa, me ne fotte un cazzo. E viene giusto vai con fratelli all'arrembaggio. Esplode questo artiglio e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia. Scarlett Carson, è Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carson, è Scarlett Carson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il gabbio.
Bene, eccoci tornati qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera per raccontarvi insieme a Barone il canto quinto dell'Iliade. Barone, prego, ti passo subito la parola così continuiamo la narrazione.
Ci eravamo lasciati sulla descrizione di Atena, e proseguiamo proprio nel capoverso successivo. Brevemente, era con la frusta toccò vivamente i cavalli e cingolarono da sole le porte del cielo che l'ore sorvegliarono, l'ore a cui il cielo vasto è confidato l'Olimpo, che scostare o calare la densa nube si debba. Ecco le ore, chi sono le ore? perché Omero butta lì queste bombe atomiche, no? Senza uno appunto legge e pensa che sia soltanto descrittivo. Le ore hanno bisogno invece di un approfondimento, di sottolineare. Le ore o le stagioni sono, come descrive lo stesso Omero, le custodi dell'Olimpo, le custodi della porta del cielo, delle porte del cielo. Il nome stesso, le ore, le stagioni,
sì,
indicano che sono le signore del tempo, le certo, signore della ciclicità, coloro che vegliano su questo. È interessante che siano anche le custodi dell'Olimpo, delle porte del cielo, cioè che queste custodi, queste padrone, queste signore, no? Queste che stanno al di sopra quasi del tempo, che lo governano,
sì,
queste governatrici del tempo, sono le custodi delle porte. Non approfondiamo, ma lasciamo agli ascoltatori l'intuizione e l'approfondimento eventuale, eventualmente volessero approfondire l'argomento.
Sì, sì. Anche i loro nomi erano, insomma, sono magari spunto di riflessione, erano tradotte la legalità, la giustizia, la pace. Quindi
la legalità, la giustizia e la pace, esattamente. Sì. Anche la loro provenienza è molto, sì, interessante. Si dice fossero sorelle delle Moire, ma sicuramente erano le figlie di Temi.
Sì.
Chi è Temi o Temis? Temi è figlia di Crono e di Urano e Gea, quindi una divinità molto arcaica, detta anche l'irremovibile. Temi è l'ordine universale, lo ius per eccellenza, cioè la Pax Deorum, se vogliamo, lo ius, quello celeste. Diventa l'ordine universale proprio per la sua irremovibilità, per la sua tenuta, per la sua rettitudine, diciamo così, per la sua verticalità irremovibile.
Certo. Era l'ordine universale, praticamente.
Ordine universale, esattamente. Molti nella mitologia la fanno divenire la seconda moglie di Zeus.
Sì.
O comunque la contestualizzano con Zeus. Ecco, questo ci ricorda un pochettino quello che abbiamo anche affrontato forse in qualche puntata precedente. A differenza del nostro Giove, che è lo Ius, che è Jupiter, lo Ius incarnato, che è proprio la giustizia per eccellenza, era Temi nel contesto acheo che veniva citata nei patti, nei giuramenti e anche nei tribunali, oltre a essere, scusate, piccola parentesi, anche la colei che governava l'oracolo di Delfi,
sì,
era,
sì,
che presideva quell'oracolo lì. Però interessante per lo Ius che non era una caratteristica come per Giove, per il Giove romano, dello Zeus, sì, era una sua caratteristica, ma diciamo aveva bisogno del supporto di Temi, era sua moglie, era una sua conquista, diciamo quasi, diciamo, un appendice, non una sua incarnazione. Era interessante come poi l'evoluzione indoeuropea invece nello Ius, nel Giove romano, nello Jupiter romano, fosse proprio incarnato nel Giove stesso invece. Quindi figlie di Temi, figlie di questo ordine universale e custodi dell'Olimpo. le ore. Lascio la riflessione ai nostri ascoltatori, non vediamo con ulteriori informazioni, ma ci portiamo avanti invece nella descrizione, andando verso la conclusione sia del libro che della nostra trasmissione. Come anticipavi tu, Francesca, sì. Arriva, diciamo, Ares affianca Ettore nella battaglia, i Teucri stanno respingendo quasi verso le navi, gli Achei, bellissima descrizione anche in questo caso, vi invitiamo nella lettura almeno di questo quinto, libro, ma di tutta l'Iliade, era, come abbiamo letto pochi momenti fa, si veste per intervenire a favore degli Achei, vedendo che il fratello
Atena.
Nella descrizione di Atena, Era e Atena scendono giù a soccorso degli Achei, vedendo che Ares stava facendo strage degli stessi. Atena nella battaglia veste l'elmo degli inferi, l'elmo di Ade, che la nasconde e la rende invisibile, e incarna, diciamo così, Diomede stesso e affronta Ares ferendolo. Come vediamo anche in questo caso, non era la prima volta che Ares viene ferito da Atena. In questo caso vediamo che Atena ha un ha una forza maggiore di Ares in battaglia, questo a volte a malincuore, ma bisogna riconoscerlo. Minerva, Atena, anche se il Marte romano
è un Marte,
certo, ha una caratterizzazione un po' diversa dall'Ares greco, sì, diciamoci anche questo, cioè il Marte romano è un dio della guerra molto più evoluto, molto più attento anche ai dettagli, sì, anche in qualche modo strategicamente ha qualche elemento rispetto all'Ares greco, che è solo furia e coraggio.
Sì, in alcuni passi addirittura l'Ares greco viene quasi descritto come un demone più che un dio, quindi quasi a sottolineare, appunto, come dicevi tu, questa frenesia, questa voglia di sangue che lo porta appunto a magari anche ad essere meno dio e più partecipe in maniera bassa alla battaglia.
Assolutamente sì, e sicuramente una mente, una stratega come Minerva, sottolinea Omero soprattutto, vince sempre su questa frenesia cieca di Ares. Anche in questo caso Atena ferisce e sconfigge Ares, che si ritira presso il padre. Ferito, il padre un po' lo rimprovera, perché effettivamente poi è un po' bersaglio di diversi attacchi da parte delle divinità un po' più furbette, perché sì, è vero, Ares è coinvolto in una battaglia, come sono coinvolte Era, come è coinvolta Atena, come è coinvolta Afrodite, però nessuno le cazzia, le cazzia Zeus di tanto in tanto, però quello che viene bersato in maniera più forte e anche dallo stesso Omero è sempre il solito Ares, mentre le altre pare che sono tutte santarelle, detta un po',
così,
un po', certo, banalmente, ecco, detta un po' banalmente. Però Zeus, nonostante rimproveri il figlio, perché il figlio comunque parla al padre, come prima ha fatto Atena, tu concedi ad Ares, a questo pazzo, di fare strage dei miei, permettimi di intervenire. Zeus le lascia andare, quando Ares va in pratica, mi hai scatenato contro questa pazza. Zeus, scusate,
prego.
E Zeus gli dice: guarda, sì, tu sei il più odiato dei miei figli. Insomma, uno lo tratta benissimo. Sei tu che comunque nella battaglia sei quello più scatenato. Però sei mio figlio e devo curarti, devo avere cura di te. E quindi lo lascia alle cure del dio, non mi ricordo il nome, c'è una divinità che si occupa di curare le ferite degli dèi. Era interessante, ma non la trovo.
Bene, adesso la cerchiamo.
Sì, e diciamo, quando Ares si ritira per perso il padre, è chiaro che l'impeto della battaglia viene meno, no? Cioè, Ares rappresenta, sì, il dio a fianco di altri, rappresenta proprio l'impeto di questa battaglia. Quando questo si ritira, la battaglia stessa, diciamo, tende a calmierarsi.
Perfetto, allora la divinità è Ebe, la divinità figlia di Zeus e di Era, quindi a tutti gli effetti dea dell'Olimpo.
Esattamente.
Che praticamente con nettare di ambrosia curava le ferite degli dei.
Benissimo, ci lasciamo dai nostri ascoltatori, li abbiamo trattenuti con questa lettura del quinto. Ci lasciamo ai nostri ascoltatori per la prossima puntata sull'Iliade, con una possibilità che nel frammezzo di una lettura, tra una lettura e l'altra dell'Iliade, potremo anche affrontare altri argomenti in questa trasmissione, affrontare altri libri che ci stanno interessando in questo periodo.
Va bene, perfetto. Allora, Barone, io ti ringrazio. Prima di lasciare gli ascoltatori all'ultimo pezzo, Libera dei Sottofascia Semplice, l'appuntamento ve lo diamo sempre lunedì prossimo dalle 19 alle 20:30 qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera. Grazie, Barone, alla prossima.
Ciao.
Buona serata a tutti.
Perché sei libera? Sei bella perché sei pura, e sei pura perché sei bella, e ti muovi perché sei viva e sei.